sulla terapeutica, il primo obiettivo per partire collaterale nel momento in cui noi lo si scotomizzi dal funzionamento complessivo del gioco del seminario, collaterale rispetto all'asse che dovrebbe sembrarci principale dell'argomentazione, che riguarda quella che potremmo definire la disabilitazione della riduzione funzionale della tragedia ad un'istanza di tipo dialettico. In altri termini, questo cosa vuol dire? L'avevamo sottolineato perché ci riportava a un passaggio da cui eravamo partiti, la divaricazione prodotta all'interno della coincidenza reale razionale come ciò che in qualche modo emerge in contemporanea, se vogliamo, dalla crisi delle scienze dello spirito europeo, ma molto più banalmente da quel movimento che porta, ricordate, era un po' la nostra Urzelle, la nostra cellula originaria, quel movimento che in Lacan si dice porta un paziente ad aprirsi almeno a un po' di reale, quel movimento che ha, per così dire, per Lacan un effetto di vero e proprio sisma epistemologico, perché nel momento in cui questo movimento si produca è tutto l'apparato della formalizzazione sul rapporto ontogenesi-filogenesi del soggetto che viene messo radicalmente in discussione, a cominciare dalla psicologia, ma anche da ciò di cui la psicologia come scienza è anche storicamente ed epistemologicamente un derivato, cioè la costituzione dell'individuo moderno nell'orizzonte della scienza storica e della scienza politica. Insomma, quell'individuo che può farci pensare che il soggetto possa diventare l'oggetto di una conoscenza e che nel momento in cui un soggetto è ridotto ad oggetto, l'oggetto sia ancora conosciuto. La relazione soggetto-oggetto portato ai suoi livelli di vertiginosa anche maturazione logica è una grande prestazione dei sistemi dialettici, che ovviamente non possono certo essere guardati con sufficienza, perché a buona parte delle nostre confutazioni saprebbero rispondere benissimo, dimostrando che esse le hanno già comprese. Ciò non di meno, Lacan fa leva, ricordate, sul disagio del suo paziente, dal quale a un certo punto dell'analisi il paziente trae la spinta sufficiente a voler star meno male, quella spinta a voler star meno male che fa sì che in qualche misura ci sia un'apertura in direzione di qualcosa di reale, insomma di qualcosa che accada, quel qualcosa che in maniera un po' mitica avevamo detto che l'inconscio che si mette in movimento in definitiva, che produce spostamento. Qualcosa che ad esempio nella forma più banale si registra quando il lavoro sul sintomo produce qualcosa di diverso dall'autofagia del sintomo, insomma, no? Da quella tipica forma di ingestione dell'interpretazione da parte del sintomo, che è una delle forme più agevoli, diciamo così, più ovvie di fallimento dell'operazione analitica, no? Quando sostanzialmente in cambio di quello che dovrebbe essere un far accadere qualcosa, l'analizzante accetta, anzi pretende, che si parli tanto di lui, come se questo c'entrasse con la finalità dell'analisi. Certo, andando avanti, ci arriveremo anche presto, vedremo un sintomo che si mangia tutte le interpretazioni. Ma sarà un'altra cosa, sarà il sintomo sant'homme, il sintomo sant'uomo, il Joyce, per intenderci, dell'Ulisse, di Finnegan's Wake, dove in qualche modo il sintomo è in grado di diventare un gigantesco luogo di riproduzione di un superiore godimento, che ha la forza anche intellettuale di mangiarsi tutte le interpretazioni che potrebbero decostruirlo, no? Una capacità a suo modo, pur nel sintomo, di non cedere sul proprio desiderio. Quindi, come vedremo, una scelta, per meglio dire un movimento, assolutamente etico. È dell'etica che stiamo in questo caso parlando, e sappiamo che per la CAGAP ci siamo azzardati a dirlo di tanto in tanto e stiamo scoprendo nelle regioni, l'etica sta essenzialmente nel non cedere sul proprio desiderio. Ecco, per questa via siamo arrivati a recuperare il fulgore del bello, o come il fulgore di Antigone. Perché il fulgore, la lucentezza abbacinante che per un verso chiede di essere vista e per un verso ci impedisce di guardarla, di Antigone, è quella che al cuore della tragedia sottrae la tragedia alla sua economicizzazione dialettica. È questa cosa che richiede un altro atteggiamento, qualora sia ancora della tragedia e di Antigone che si vuole parlare. Quindi, solo per ricapitolare questo passaggio, ma proprio in forma di francobollo, perché ne abbiamo parlato più volte, si tratta in qualche modo di valorizzare, ma anche mettere in mora, il fatto che il sistema, inteso come il sistema filosofico della sua più alta manifestazione moderna, Hegel, in un certo senso si costituisce su di un geniale travisamento di cosa sia tragedia. Quindi si tratterà di passare attraverso Antigone, quell'Antigone che è per eccellenza la tragedia attraverso il quale Hegel costruisce un passaggio decisivo della fenomenologia dello spirito, in una direzione che la renda inappropriabile a quella strategia e contemporaneamente consenta di attraversare quella strategia cogliendo ciò che di essa in qualche modo ha a che fare con il fatto che il soggetto oggi possa provare disagio. Questo aspetto vorrei che fosse in qualche modo una volta di più presente. Per Lacan opera in maniera rilevante sulla letteratura e sulla filosofia, come ho detto e stradetto, perché non ne può fare a meno. Non perché voglia occuparsi di qualcosa che non è il cosiddetto suo campo, perché il campo della psicanalisi è descritto dalla linea di risalita della cosa freudiana. Noi non andiamo a cercarci degli argomenti, lui direbbe, li troviamo dove troviamo motivo perché la psicanalisi ci sia. Quindi il modo in cui scatta questo riferimento filosofico, così come quello in cui scatta il riferimento letterario, è contemporaneamente esterno a qualsiasi prospettiva normata di studi filosofici e letterari, e nello stesso tempo tocca in maniera estremamente intima e quindi ineludibile da un punto di vista anche di una riflessione sia filosofica che letteraria, gli oggetti che gli hanno dato da emergere. O insomma, per dirlo in una maniera ancora più banale, è proprio perché l'attraversamento di un testo letterario o di un testo filosofico in Lacan non ha nulla a che vedere con l'intenzione dello storico della filosofia o dello storico della letteratura, che questa cosa ha veramente molto a che fare con ciò che rende intimamente filosofia e letteratura la cosa che viene attraversata. Bene. Ora, adesso noi proseguiremo ovviamente andando verso ciò che appunto ci riguarda, al cuore della tragedia, ovvero sia al cuore di Antigone. Ma per farlo dobbiamo in qualche modo, credo, valorizzare uno di quei luoghi in cui Lacan si lascia, per così dire, sedurre dalla possibilità di dire in maniera concentrata il senso di una parte ampia del suo percorso. L'abbiamo già sfruttato, come ricorderete abbondantemente, nel testo sul discorso ai cattolici. Qui Lacan inizia il suo paragrafo terzo nella trascrizione riproponendo la domanda: cosa c'è in Antigone? La risposta è, come sapete già, Antigone stessa. dicevamo, un po' heideggerianamente in questo senso. Non qualcos'altro che spiega la tragedia, ma esattamente Antigone stessa. Non qualcosa che dica la tragedia di Antigone è questo, questo, quell'altro che la rende significativa, ma qualcosa che esattamente non consente la sostituzione. Butta in primo piano la singolarità di Antigone. E questo, in un certo senso, introduce immediatamente allora la domanda: che, esattissimo a suo modo, che cos'è allora Antigone se non l'azione che coincide con Antigone? Ma che cos'è l'azione nella tragedia? A questo noi torniamo immediatamente dopo aver colto appunto un frammento che viene un po' più oltre nella sequenza, che io preferisco far precedere alla serie dei passaggi che dopo vi proporrò. È un passaggio che giunge dopo una ricapitolazione rapidissima di un precedente seminario lacaniano, che sarà oggetto però analitico del nostro esame, andando avanti, che riguardava l'Amleto. E anche in questo caso la breve sintesi per il momento la tralasciamo, perché su tutta questa materia avremo modo di tornare in maniera più analitica. Si concludeva una volta di più con qualcosa che, diciamo, dalla lettera rubata in poi, ma anche prima, è in qualche modo una griffe tipica di Lacan. Come dire, se noi invece di agire attraverso pregiudizi, categorie, interpretazioni sostitutive di ciò che abbiamo di fronte, guardassimo realmente un po', oso dire, come la macchina da presa del cinema guarda senza farsi carico delle preselezioni dell'occhio umano, ci accorgeremmo di alcune cose che rendono impossibile i nostri travisamenti con i quali fingiamo di comprendere i testi letterari, a volte perdendone l'aspetto decisivo. Quindi paradossalmente c'è come una volontà di rivendicare un effetto che potremmo quasi definire filologico. Se invece di scartare ciò che stiamo vedendo per renderlo compiacente ad una serie di preinterpretazioni, guardassimo, in questo caso ci avvicinassimo ai testi, sbattendo su ciò che ci può sembrare un dettaglio, se abbiamo deciso, vi ricordate, ne parlavamo ieri, che c'è un radicale universale che conta e dopo ci sono delle declinazioni particolari che sono dei dettagli trascurabili, se in realtà non commettiamo questo errore, se comprendiamo che ciò che è singolo non è ciò, vi ricordate, no, che si differenzia per il 5% dagli altri mentre il 95% è uguale, ma è tutto intrinsecamente differenza, e proprio la sua somiglianza con tutti gli altri lo rende complessivamente differente. Ecco, allora, se andiamo in questa direzione ci accorgiamo, dice Lacan, di una serie di cose che rendono possibile un diverso discorso. E sentiamo, questa volta Lacan che all'improvviso parla quasi come se si trattasse di discutere un metodo di lettura dei testi, un metodo di critica letteraria, quasi. È per non voler guardare da vicino i testi. Fin qui potrebbe essenzialmente sembrare il critico stilistico, no? Che ci dice, e la metrica, e le virgole, e la prosodia, e la storia delle lingue, e della lingua, e la storia della lingua letteraria, tutto ciò che potrebbe figurare in un monumento di commento, voi pensate di poterlo trascurare? In parte anche questo, ma in parte altro. È per non voler guardare, non a caso Lacan in questa sua lettura di Antigone macina una bibliografia cospicua di carattere grecistico, per non fare quello che fanno i grecisti, ovviamente, Ma in qualche modo, come possiamo dire, riconoscendo che ciò su cui costoro lavorano riguarda massimamente ciò che lui sta facendo. E per non voler guardare da vicino i testi, per restare invece nell'ordine di quel che ci sembra ammissibile, ossia nell'ordine dei nostri pregiudizi, che ci lasciamo sfuggire a ogni momento l'occasione di indicare nei sentieri che seguiamo i limiti e i punti di superamento. Cioè, nei sentieri che seguiamo i limiti e i punti di superamento, ovvero sia di centrare, ricordate tutto il discorso sulla mira all'interno della tragedia, quel punto in cui se accade qualcosa, accade qualcosa. Ovvero sia quel punto in cui qualcosa si decide. E massimamente se si parla della tragedia, ma vale anche per altre cose, una qualcosa che, come ci ha insegnato a suo modo, un po' spiegandocelo, un po' facendocelo dimenticare, Aristotele, la tragedia è essenzialmente il fatto che accade qualcosa. La tragedia è la praxis, la tragedia è l'azione, anzi il dramma, meglio usare il termine dorico, definitiva. Perché il dorico è il greco della tragedia, anche se si fa in attica, in definitiva, una lingua speciale. Dramma, eccetera, no? Ecco. Allora, al centro della tragedia c'è qualcosa che accade, allora che cos'è che ci impedisce di andare al centro? Di non vedere dove ci sono limiti e superamenti, dove ad esempio un equilibrio si rompe. Dico, tutto sommato ripensiamo i termini del discorso aristotelico, anche non la peripezia. La metabolè. Vabbè. Comunque, ossia nell'ordine, e ci lasciamo sfuggire a ogni momento l'occasione di indicare nei sentieri che seguiamo i limiti e i punti di superamento. Se anche non vi avessi qui insegnato nient'altro che questo metodo implacabile di commento dei significanti, non sarebbe stato vano, almeno spero. Spero anzi che non ve ne resti nient'altro. Sempre che quel che insegno abbia valore di insegnamento, non lascerò dopo di me nessun appiglio che vi permetta di aggiungervi il sufismo ismo. Suffisso ismo. In altre parole, nessuno dei termini che vi avrò proposto, uno dopo l'altro, e a proposito dei quali il vostro imbarazzo mi dimostra fortunatamente che nessuno di essi è bastato a sembrarvi essenziale, che si tratti del simbolico, del significante o del desiderio, nessuno di questi termini, in fin dei conti, potrà mai, per quanto dipende da me, servire a chi che sia da talismano intellettuale. Che mi sembra una paginetta degna di interpretazione e di lettura e di evidenziazione, ciò che facciamo in forma rapidissima perché credo che possa favorire la sistemazione di una serie di dati del quadro, no? Quello che stiamo in qualche modo facendo. Quindi, se accettiamo di guardare da vicino i testi, così da vicino da far saltare il filtro prospettico con cui li abbiamo guardati in precedenza. Possiamo dire che avvicinarci così tanto ai testi sino a sbatterci contro significa anche avvicinarci a un testo esattamente fino a quel punto in cui nel testo accade qualcosa. Quindi di cogliere in qualche modo nel testo qualcosa che possiamo provvisoriamente chiamare un avvenimento. Visto che dobbiamo in qualche modo cogliere esattamente limiti e punti di superamento. Anche semplicemente uno potrebbe dire in una vicenda ciò che resiste, ciò che fa contrapposizione, ciò che fa contrasto e ciò che rompe questo equilibrio. Beh, il povero Aristotele ovviamente ci aveva spiegato deusis, l'intreccio, il punto di rottura, l'usis, scioglimento. È questa diastole e sistole che consente alla tragedia di caricare sino a tal punto Eleos e Phobos da far sì che questi trabocchino oltre il bordo dell'autocontrollo e producano la catarsi. Niente catarsi se non succede qualcosa sulla scena, che però succede anche agli spettatori. Insomma, nella tragedia, se restiamo sulla catarsi di cui Lacan prima ha parlato facendo notare in che misura fosse stata manipolata interpretativamente, se non c'è un punto di congiunzione tra il traboccare di Eleos e Phobos, di pietà e di paura nell'azione, e di queste cose in chi vede l'azione, se non c'è a questo punto questo sincrono che a un certo punto si produce tra il tempo interno dell'azione e il tempo di chi sta partecipando dell'azione come spettatore, niente catarsi. E se non c'è la catarsi, vuol dire, qui in qualche modo Aristotele e Hitchcock sarebbero d'accordo, se non c'è la catarsi la tragedia non è buona. Perché in un certo senso qui Lacan, Aristotele e il vecchio Vujadin Boskov sono d'accordo, insomma, no? Quando è rigore? È rigore quando arbitro fischia, insomma, no? E quindi sostanzialmente c'è la tragedia quando si produce l'effetto catartico. Se non c'è vuol dire che non funziona, se non c'è vuol dire che la sua struttura non c'è. Ma questo avvicinarsi ai testi è avvicinarsi a che cosa? Beh, i testi sono testi. Si usa questo termine che non a caso sembra chiamare immediatamente in campo una filologia. I testi sono dei conglomerati di lettere, ovviamente, e abbiamo visto che ciò che rende decifrabile l'inconscio, non interpretabile ma decifrabile, e decifrabile il sogno, è il fatto che questo è percorso da significanti. I testi sono essenzialmente organizzazioni di significanti. Bisognerà avvicinarsi ai testi sino al punto da vederli così, senza scambiare i significanti per qualcos'altro. Di significanti si tratta, di significanti. Che si tratti di un commento di significanti, quello che deve essere fatto. Implacabile lascia in qualche modo intendere, si parla sempre di psicanalisi in fondo, che il nostro essere legati ai significanti è qualcosa che ha molto a che fare con la tragedia. Uno si avvicina al testo, cosa vorrebbe trovarci? La pulsazione della vita immediatamente, la concretezza delle cose, chissà. Incontra i significanti. Incontra solo la letteralità dei significanti. Ma il fatto è, Lacan lo continua a dire per tutta la sua carriera, noi come soggetti singoli ci costituiamo in relazione al linguaggio intesa come catena di significanti. In un certo senso il nostro rapporto con la tragedia è già costituito lì, nel senso che noi cominciamo ad esserci quando siamo anche separati da noi stessi. Il nostro costituirci è un costituirci nella scissione. L'idea che il nostro essere sulla terra in qualche modo caduti sia l'essere caduti da una primitiva unità è in qualche modo un mito che ha tutta la dignità e l'importanza del mito, ma appartiene in un certo senso all'immaginario. Noi partiamo come soggetti scissi, che nascono come scissi. La scissione è essenzialmente la scissione del nostro relazionarci, essere nel linguaggio. Quindi nel momento in cui ci avviciniamo a un testo come luogo dei significanti e lo sperimentiamo come luogo di significanti, in un certo senso stiamo effettivamente avvicinandoci a ciò che in un testo ci interessa veramente, perché noi siamo costituiti in relazione a una catena di significanti. E quindi questo metodo implacabile nello stare sui significanti, il metodo per intenderci apparentemente inaugurato nel seminario sulla lettera rubata, un primo grande caso di lettura lacaniana totalmente estranea a un'intenzione critico-letteraria di un grande testo, no? Cioè il delitto della Remorgue di Edgar Allan Poe. Ecco, un commento implacabile. Implacabile cosa vuol dire? Non cercate di trovare un punto di condensazione in questa lettura, questo commento dei significanti, che sia umanistico. Niente di gratificantemente troppo umano. Niente che in altri termini abbia a che fare con quella promessa che da qualche parte l'individuo e tutta la comunità umana trovino una loro armonia, in qualche modo garantita da una struttura profonda delle cose. Stiamo ai significanti, se stiamo ai significanti dovremmo esserlo implacabilmente, perché se a un certo punto noi volessimo trovare un punto di mediazione completa e di soddisfazione, dovremmo in un certo senso rifarsi esattamente a ciò che a Lacan sembra non piacere ai Hegel, cioè quell'esito dell'aufhebung, del superamento, che si traduce in versenung, cioè conciliazione, in un punto in cui finalmente siamo uniti. No, se si segue questa linea di commento implacabilmente, perché vuol dire che ci rifiutiamo a questo tipo di gratificazione, ecco, è esattamente la Versenung che non si troverà. Non si troverà la pacificazione. Si troverà, come abbiamo già detto più volte, lo spazio di una pratica nel quale si può star meglio, e nel quale si troverà anche il piacere di accorgersi di come stanno, almeno in parte, delle cose. Non però la quadratura del cerchio. Quindi non la società perfetta, non la liberazione in una forma politica, non la pace dei sensi, fisica e intellettuale, nella realizzazione di un'esistenza finalmente liberata o finalmente compiutamente ben educata. Niente di tutto questo. Niente di tutto questo. Con un sottinteso, tutto ciò che noi cerchiamo di vedere in tutto questo non è da buttar via, ma dobbiamo ripensarlo alla luce del fatto che non c'è nessuna conciliazione. I rapporti con le virtù non potranno essere gettati in questo crogiolo. Insomma, Lacan sta dicendo: evitiamo di pervertire i nostri sentimenti migliori riducendoli a dei buoni sentimenti. Anzi, dice in un certo senso Lacan, spero che a voi non resti nient'altro se non questo metodo, questa decisione di non dimenticarvi mai che i significanti sono significanti e andare a vedere come operano per quello che sono. Che cosa vuol dire? Sempre che quel che insegno abbia valore di insegnamento, cioè se quello che tento di fare serve a qualcosa, nel senso che in un certo senso riprenderlo serva, cioè quindi come prova del fatto che era un vero insegnamento, nel senso che serve a voi, non lascerò dopo di me nessun appiglio che vi permetta di aggiungervi il suffismo ismo, cioè se il mio insegnamento funziona davvero non vi permetterò di trasformarlo in una filosofia, in una ideologia, in una tendenza politica, in qualcosa che si possa definire lacanismo, cioè in qualcosa nei confronti dei quali vi è una credenza ma non vi è una pratica di ciò che in qualche modo costituisce esattamente l'insegnamento a cui si vuole, si vorrebbe impropriamente appiccicare il suffisso. Motivo per cui, come vi ho detto più volte, Lacan periodicamente disfa la propria scuola, e quando sospetta che ci siano dei lacaniani convinti di essere gli adepti di un vero lacanismo, li manda tutti a quel paese. Ma non soltanto per bisbetichezza, il ragazzo non era certo farina da far ostie, ma perché è una scelta etica, nel momento in cui il suo insegnamento diventi unismo, il cuore del suo insegnamento è perso, che sarebbe come dire in questo discorso che di Antigone si è fatta una volta di più carne di porco, facendo diventare la sua vicenda un esempio pedagogico per qualcos'altro. Se si prende sul serio Antigone come Antigone, non ci può essere un lacanismo, c'è l'insegnamento di Lacan che non è un ismo, che non può, che è perso nel momento in cui diventa un'ideologia lacaniana. Ciò che ha a che fare con una cosa che provavo a ridirvi, ma in questo caso umilmente, perché quello non è il mio mestiere. La psicanalisi non c'è dove vi è il lessico psicanalitico, la fraseologia psicanalitica e neanche il sapere della psicanalisi. La psicanalisi c'è dove c'è. Dove non agisce, tutte le parole psicanalitiche di questo mondo, tutto il vocabolario della psicanalisi, tutto lo psicanalese di qualsiasi scuola, non fa la psicanalisi. Fa semplicemente un parassitismo retorico su qualcosa che si è perso. Questo sta dicendo Lacan. Lacanismo. Cosa vuol dire? Dir messa, come si suol dire in lacanese. Ripetere le sue frasi. Rifare i suoi discorsi. Imitarli. Tutto questo, dice, non c'entra col mio insegnamento. Se dovesse risultare questa cosa, vuol dire che io non ho insegnato. Perché io insegno a non fare questa cosa, ma a guardare i significati. Che discorso, vi ricordate, quello che ho tentato di fare attraverso San Paolo? Vuol dire non pensare di cementare lo spazio tra lettera e lettera con uno spirito a buon mercato che diventi esso stesso una lettera, con la differenza che pretende di essere una lettera piena. Come dire, io costruisco una pratica, vi do un metodo e voi non me lo fate diventare un'ideologia. Che vuol dire vi do un paziente e voi non lo utilizzate per costruirci sopra un caso clinico da pubblicare. Non è la vostra finalità principale. Che è ciò che colloca in qualche modo la psicanalisi rispetto alla filosofia nel modo che vi avevo detto. Cioè un modo per far sì che la filosofia non ceda sul proprio desiderio accontentandosi di diventare autocontemplazione teorica. Qualcosa che si soddisfa di un'opera filosofica. Bene. In altre parole, dicevo, nessuno dei termini che vi avrò proposto uno dopo l'altro, a proposito dei quali il vostro imbarazzo mi dimostra fortunatamente che nessuno di essi è bastato a sembrarvi essenziale, cioè che nessuno di essi è sembrato bastante a costruire una teoria completa, no? In senso classico. Che si tratti del simbolico, del significato desiderio, nessuno di questi termini in fin dei conti potrà mai, per quanto dipende da me, servire a chi che sia da talismano intellettuale. Cioè nessuno di questi termini potrà diventare un gadget con il quale identificare una posizione nel mondo degli ismi. Quindi le cose che io faccio sono di un grado diverso, di una posizione diversa da ciò che si può definire marxismo, esistenzialismo o così via. È un'altra cosa, anche da freudismo in un certo senso. Bene. Sì, mi sembra tutto sommato, è una tipica deviazione in Lacan questo brano, eh? Come possiamo dire, una fuoriuscita di gas, non prevista, all'interno di un percorso, però appunto finisce per avere un po' una funzione simile, per alludere ad un autore per Lacan importantissimo nella sua formazione, ma dopo anche, che hanno gli Scolia rispetto al mos geometricum nell'etica dialettica spinoziana, no? Non so se qualcuno di voi ha letto l'etica di Spinoza, sono contento, la consiglio, sì?
Mio Dio, sì. Ho provato ad affrontarla, però non sono riuscito a leggere tutta.
Beh, insomma, ha già fatto un bel percorso, insomma. E in questo caso, ai fini del discorso di adesso, si trattava, come lei ha fatto, e me ne congratulo, di assaggiare, in sostanza. No? Lei avrà visto che l'etica è costruita teoremicamente, mos geometricum vuol dire questo, no? Si dimostrano dei teoremi. Poi di tanto in tanto si fa festa, compare una cosa che si chiama scolio.
E uno finalmente capisce un pochino.
In un certo senso. E sembrerebbe quasi, appunto, che Spinoza voglia dire: vabbè, adesso vediamo di dire in parole povere, mica tanto, il senso di ciò che siamo andati dicendo.
Sono un po' come le note nella scienza della logica.
Sì, esattamente.
Cioè, uno capisce un accidente, quella nota, ecco cosa voleva dire.
Come dire, adesso respiriamo un po', che a molti lettori fa più o meno l'effetto, come possiamo dire, del minuto d'aria in quella famosa barzelletta sull'inferno, che non starò adesso a ripetere. E, insomma, questo è un po' uno scolio, ovvero sia un momento in cui, al di fuori dell'andamento del seminario, Lacan, in un certo senso, avverte la necessità di puntualizzare, di mettere in evidenza un elemento che potrebbe essere indicato come una precisazione costante su tutto il discorso che ha fatto, un po' come avviene in musica con le armature di chiave, no? A un certo momento uno dice: tutti i segni su questa linea vanno interpretati spostati di un semitono, mettiamo, no? Ecco. Tutto ciò che stiamo dicendo va visto tenendo presente questa cosa che ho detto adesso. Qualora non fosse chiaro da prima, registratela, no? Sono momenti che vanno in qualche modo colti in Lacan, no? Perché a fronte delle volgarizzazioni divulgative, a volte è meglio in qualche modo ricorrere a Lacan quando fa da sé questa operazione, per prendere a schiaffi l'ordine linguistico di chi lo ascolta, per imprimerci il segno della sua mano. E insomma, per far capire in un certo senso che cosa sta facendo, a chi non lo sta facendo. Ecco. Bene, ma dicevamo, adesso la lezione si conclude, eravamo partiti, e ancora sono arrivato con qualche minuto di ritardo, chi vuole può andare, mi prendo altri 2-3 minuti. Si era partiti però appunto da questa domanda: che cosa c'è in Antigone? Risposto innanzitutto Antigone stesso. La questione dell'azione della tragedia è molto importante, non so perché qualcuno che non amo molto, forse per il fatto che continuano a propinarmelo, e che si chiama La Bruyère, abbia detto che siamo arrivati troppo tardi, in un mondo troppo vecchio, in cui tutto è già stato detto. Io non ho questa impressione. E qui, con la frase che segue, ci sarebbe motivo per un lungo corso sulla tragedia nella filosofia e nella letteratura francese degli anni 50, tra psicanalisi, Lacan marxismo, esistenzialismo e spiritualismo cattolico. Perché su ciò che sto in qualche modo dicendo, come possiamo dire, Jean Dominac, De Lubac, e un bel po' di cattolici intelligentissimi e un po' diavoleschi avrebbero grandissime cose da dire. Io non ho questa impressione. Credo che sull'azione nella tragedia ci sia ancora molto da dire. La faccenda non è affatto risolta. Un istante ancora e spiego di che cosa volevo parlare. La Bruyère, voi sapete chi è, no? La Bruyère è uno dei grandi moralisti francesi del Seicento, che riprende e reinventa nei suoi caractère gli ezzi e i caratteri del aristotelico Teofrasto. E la Bruyère è uno di coloro che sa guardare meravigliosamente, uno di quegli antichi maestri di cui ad esempio parla Leopardi a suo modo quando li confronta al secolo dei ragazzi, i primi maestri della prima modernità, quelli che non si facevano illusioni su ciò che stava accadendo. E in un certo senso la Bruyère qui viene recuperato per una cosa che Lacan ritiene di dover tenere presente, perché la Bruyère dice una cosa importante: qual è la tragedia nella modernità? Che la tragedia c'è già stata. E gli antichi forse potevano sentirsi folgorati dall'evento che fondava un ordine, ma nella modernità, soprattutto se siamo nella Francia di Luigi XIV, Racine non fa che parlarci d'altro nelle sue meravigliose tragedie. Tutto è già avvenuto. Una tragedia che cos'è? Pensate appunto a Racine, è il percorso che devono fare dei protagonisti, dei personaggi, per scoprire che tutto è già accaduto. La tragedia consiste in un rendersi conto di qualcosa che c'è già, non di qualcosa che accade. Ben inteso, rendersi conto che tutto è già accaduto è una cosa che richiede grande talento ed è un bel avvenimento quando questo emerge. Però, ripeto, di questo si tratta. Quindi siamo arrivati tardi in un mondo troppo vecchio in cui tutto è già stato detto. Beh, insomma, l'hanno detto in tanti, eh? Il neobarocco Manzoni della Delchi, vi ricordate? Sembra mica un cane morto Manzoni, è un personaggio di un'intelligenza vertiginosa, no? Loco a gentile, a un'estopra non v'è, non resta che far torto o patirlo. Qual è la condizione del mondo? Si può far torto, subire il torto, ma un'azione nobile, onesta, questa non è più possibile. Nessuno è in grado di poterla produrre. Perché appunto c'è un'oscura forza che domina il mondo e vuol chiamarsi dritto. Il mondo è dominato dalla violenza e questa violenza si chiama diritto. Sembra il Benjamin del saggio sulla Gewalt, no? Del saggio sulla violenza, in qualche modo. Ecco, dice però Lacan, ecco, vi ricordate, no, quella battuta che vi facevo, alla fine la psicanalisi è un modo di riconoscere la condizione tragica dell'uomo senza farne una tragedia. Ecco, io non credo che in realtà le cose stiano così. Ci sono molti motivi, dice Lacan, per occuparsi della tragedia. La soluzione moderna che in qualche modo ci suggerisce sostanzialmente che siamo fregati, però tutto sommato con i vantaggi di una prima classe della storia, insomma, no? E no, non è esattamente la nostra condizione. Qui si aprirebbe uno spiraglio per parlare di una cosa di cui non parleremo affatto, perché non è un corso di storia della cultura francese del Novecento, il gigantesco effetto Lacan su tutti i tentativi di rinascita marxista negli anni 50, 60, 70, dal Tusser ad Alain Badiou. Perché decidere che tutto sommato il moderno non è qualcosa di già deciso, e definitivamente è qualcosa che comporta una certa serie di conseguenze, soprattutto quando si pensa che ad andare contro questo effetto possa e debba essere un atteggiamento che non è un atteggiamento umanistico. È quel metodo che ostinatamente guarda i significati e non si fa distrarre. Bene, proseguiamo, scusate, sì, la signora.